Benvenuti sul canale podcast di Agnef Liguria. Oggi parleremo di un argomento fondamentale per tutto il personale scolastico, le tutele assicurative.
Abbiamo qui davanti a noi i documenti, i vademecum delle polizze Agnef. E la nostra missione di oggi, insomma, è andare oltre il linguaggio un po' legalese per capire cosa significano davvero nella vita di tutti i giorni.
Esatto, l'obiettivo è proprio trasformare questi faldoni di termini tecnici in una vera e propria cassetta degli attrezzi.
Mi piace l'immagine. Vogliamo capire quale strumento usare, quando e soprattutto come, nel momento del bisogno. E parleremo, direi, delle due colonne portanti di questa protezione. La responsabilità civile, che ci difende se un danno viene causato a terzi, e poi la polizza infortuni, che invece, ecco, protegge noi stessi. Perfetto. Iniziamo allora a costruire questa specie di firewall protettivo. Partiamo da uno scenario che, lo dico, fa venire i brividi a chiunque lavori con dei minori. Un alunno si fa male, magari seriamente, durante l'orario scolastico.
Un incubo.
Esatto. Si scatena il panico. Che succede a livello legale? Qui entra in gioco la responsabilità civile.
Allora, la parola chiave, quella attorno a cui ruota tutto, è vigilanza.
Ok.
C'è un articolo del Codice Civile, il 2048, che è un macigno. Dice in pratica che gli insegnanti sono responsabili dei danni causati dagli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati a loro. La legge, di fatto, presume la colpa dell'insegnante.
Aspetta, presume la colpa? È un'affermazione pesantissima. Cioè, se un bambino, che ne so, in un momento di distrazione generale inciampa e si rompe un dente, la responsabilità è automaticamente mia?
Automaticamente, è la parola giusta. O quasi. L'unico modo per liberarsi da questa responsabilità è fornire quella che i legali chiamano la prova liberatoria.
Che sarebbe?
In pratica, l'insegnante deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'evento e che quell'evento era, assolutamente imprevedibile e inevitabile.
Il che in un'aula con 25 bambini o in un cortile durante la ricreazione mi sembra una missione impossibile. Un bambino che corre non è imprevedibile. È quasi impossibile, appunto. Una sentenza della Cassazione ha chiarito una cosa. Tra la famiglia e la scuola si crea un contratto di protezione. La scuola si impegna a restituire l'alunno sano e salvo. E questo obbligo, minuto per minuto, ricade sull'insegnante. È un peso enorme.
Enorme. Provare che una spinta tra compagni era inevitabile è una battaglia legale durissima. Ed è esattamente in questo baratro che si inserisce la polizza.
Ecco, arriviamoci. Parliamo di questa rete di sicurezza. Come interviene concretamente la polizza Agnef?
Qui il meccanismo è interessante. Agnef ha una polizza con un massimale importante, parliamo di 500.000 euro, ma la cosa fondamentale da capire è che agisce a secondo rischio.
A secondo rischio. Suona tecnico. Proviamo a tradurlo.
Pensiamola come un paracadute di riserva.
Ok. La polizza della scuola è il paracadute principale. Se quello non si apre o non è abbastanza grande, cioè il danno è superiore al massimale della scuola, ecco che si tira la corda del secondo paracadute, la polizza Agnef. Ma c'è un altro scenario, ancora più insidioso, immagino.
Molto di più. L'azione di rivalsa.
Cioè, la scuola o il ministero pagano il danno alla famiglia. Poi però si girano verso l'insegnante e dicono: guarda che è stata colpa tua, ora ci restituisci i soldi. Terribile.
In quel caso il paracadute principale ti è praticamente caduto addosso ed è lì che quello di riserva, la polizza Agnef, ti salva il patrimonio.
Questo chiarisce moltissimo. Quindi mettiamoci nei panni di un docente. Succede l'incidente. Adrenalina a mille e genitori in arrivo. Qual è la checklist mentale da seguire per non fare errori fatali?
La procedura è tutto. Primo, seguire l'iter della scuola e denunciare sempre l'accaduto. Secondo, se la scuola non ha un'assicurazione o se, per qualche motivo, si riceve una richiesta di danni direttamente, bisogna avvisare subito il broker di Agnef. Ma c'è una regola d'oro, la più importante, che leggendo tra le righe del vademecum sembra quasi urlata.
Non ammettere mai, per nessuna ragione al mondo, la propria responsabilità.
Con nessuno. Né con i genitori, né con i colleghi, né con il dirigente.
Questo è profondamente controintuitivo, no? L'istinto umano, di fronte a un genitore spaventato, un bambino che piange, sarebbe dire: mi dispiace, è colpa mia, non ho visto.
Certo.
Invece la regola è il silenzio e la procedura. È un cambio di mentalità non da poco.
È un cambio fondamentale. Qualsiasi ammissione di colpa, anche fatta in buona fede, può compromettere la possibilità che l'assicurazione intervenga. È come dire al proprio avvocato «sono colpevole» prima ancora del processo. Bisogna essere empatici, certo, ma proceduralmente impeccabili.
Ok, fin qui abbiamo parlato del docente come potenziale causa di un danno, ma la realtà credo è che è molto più probabile essere la vittima di un incidente. Un pavimento bagnato, una scala affollata. Cosa succede quando l'infortunio capita a noi?
Qui cambiamo completamente prospettiva. Il firewall, diciamo, non serve più a proteggerci dall'esterno, ma a riparare i danni interni. Entriamo nel mondo della polizza infortuni.
Bene. E anche qui la prima cosa da capire è cos'è un infortunio per l'assicurazione. La definizione è molto precisa. Un evento dovuto a una causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni fisiche. Fortuita, violenta ed esterna. Sembra semplice, ma facciamo degli esempi. Se cado dalle scale, ci siamo, causa esterna, violenta. Ma se durante educazione fisica faccio un movimento brusco per mostrare un esercizio e mi strappo un muscolo?
Quello è un caso interessantissimo ed è coperto. Rientra nelle lesioni da sforzo. Non c'è un impatto, ma lo sforzo stesso è considerato la causa violenta ed esterna. La polizza copre anche colpi di calore, asfissia, è più ampia di quanto si pensi.
Mentre invece esclude un infarto, per esempio.
Esatto.
Esclude tutto ciò che ha una causa interna, un infarto, un ictus, un mal di schiena che emerge lentamente. E ho notato un dettaglio importante leggendo. La copertura vale anche in DAD o telelavoro, un adeguamento alla realtà post-pandemica.
Assolutamente. E la copertura non si ferma lì, non vale solo dentro la scuola. Copre le attività sportive, le gite, ma il punto forse più rilevante per la vita di tutti i giorni è il rischio in itinere.
Il tragitto casa-lavoro?
Esatto. La polizza copre gli infortuni nel percorso diretto da casa a scuola e viceversa, in una finestra temporale precisa. Un'ora prima dell'inizio del servizio e un'ora dopo la fine. Questo concetto dell'ora prima e ora dopo è affascinante. È un tentativo di mettere un confine netto, quasi artificiale, a qualcosa, il lavoro, che sta diventando sempre più fluido. È un punto cruciale. Le assicurazioni hanno bisogno di paletti certi. C'è però un'avvertenza importante sul rischio, in itinere.
Dimmi.
La copertura non opera se l'incidente è già risarcibile, anche solo in parte, da un'assicurazione RCA. Se vado a scuola in bici e un'auto mi investe, a pagare sarà l'assicurazione dell'automobilista, non questa polizza.
Chiarissimo. Ora, arriviamo alla parte che forse interessa di più a chi ci ascolta. I soldi. Le garanzie economiche.
Allora, i massimali principali sono importanti. 120.000 euro in caso di morte, 150.000 per invalidità permanente. Ma quello che rende la polizza utile nel quotidiano sono le garanzie accessorie. C'è un rimborso per le spese mediche fino a 5.000 euro.
E all'interno di questa cifra vedo dei sottolimiti. Per la fisioterapia, per le spese dentistiche. Ma aspetta, leggo bene. Un rimborso per il danneggiamento degli occhiali.
Sì, fino a 400 euro e fino a 250 euro per i vestiti. Ovviamente il danno deve essere la conseguenza di un infortunio indennizzabile.
Certo, non se mi siedo sugli occhiali in sala professori.
Esatto.
Però è un dettaglio che non mi sarei aspettata. È una di quelle piccole cose che, nel caso di un infortunio, quando magari devi ricomprare gli occhiali per poter tornare a lavorare, fanno una differenza concreta.
Dimostra che è una polizza pensata per le esigenze reali, sì.
Ok, ora che abbiamo i numeri, vediamo come si traducono in pratica. Parliamo di invalidità permanente. Se malauguratamente un iscritto subisce un infortunio che gli lascia un'invalidità, diciamo del 5%, come si calcola l'indennizzo?
Prende il 5% di 150.000 euro. No, e questo è un punto essenziale da capire, per gestire le aspettative, insomma. Il calcolo non è una semplice proporzione. La polizza prevede una franchigia del 3%.
Una franchigia? Quindi una soglia al di sotto della quale non si riceve nulla?
Esattamente. Per invalidità permanenti accertate tra l'1 e il 3% non è previsto indennizzo.
Questo ci dice una cosa importante, allora. La polizza non è pensata per il dito schiacciato nella porta.
Appunto. È una rete di sicurezza per eventi che hanno un impatto reale e misurabile sulla vita.
e una volta superata la soglia del 3%.
Dal 4% in su l'indennizzo viene calcolato secondo una tabella progressiva. Per un'invalidità tra il 4 e il 5%, per esempio, vengono liquidati 350 euro per ogni punto. La somma poi cresce in modo più che proporzionale. Ok, altro scenario pratico. Un collaboratore scolastico scivola, si rompe un polso. Prognosi, 30 giorni a casa. Cosa succede?
Riceve un'indennità per i giorni di assenza. Ecco un'altra distinzione fondamentale. Spesso genera confusione. La polizza non prevede un indennizzo per l'inabilità temporanea. Cioè, non paga una somma per ogni giorno di assenza dal lavoro.
Ok, questo è un punto importante da chiarire, però mi metto nei panni di chi ascolta. Se il medico mi dice stai a casa 30 giorni, non prendo nulla, ma se per quei 30 giorni ho un gesso al polso, allora scatta un'indennità giornaliera.
La discriminante è il gesso, non l'assenza dal lavoro.
Hai centrato perfettamente il punto. La discriminante è l'immobilizzazione con un apparecchio gessato o un tutore simile. Esiste una diaria da gesso e una diaria da ricovero, non una diaria da malattia.
Capisco.
Però, e questo è il però cruciale, anche se non si riceve un indennizzo per l'assenza, si ha diritto al rimborso di tutte le spese mediche. Visite, ticket, fisioterapia, tutto documentato ovviamente, entro i massimali.
Quindi la distinzione chiave è tra il rimborso delle spese vive, che c'è sempre, e un indennizzo per il danno, che è legato a condizioni specifiche come l'invalidità o l'immobilizzazione.
Precisamente. Le spese mediche vengono rimborsate a piè di lista. L'invalidità e le diarie sono indennizzi forfettari. Sono due meccanismi diversi che coesistono.
Perfetto. Il quadro è molto più chiaro. Riassumiamo la procedura. Avviene un infortunio. Domani mattina vado al lavoro, inciampo, mi fratturo una caviglia. Qual è la prima fondamentale cosa da fare?
La tempestività è tutto. La prima cosa da fare, dopo essere andati al pronto soccorso, ovviamente, è dare avviso scritto al broker RMG Broker entro e non oltre 15 giorni dall'evento. Superare questo termine può compromettere il diritto all'indennizzo.
15 giorni. È una finestra stretta. E cosa deve contenere questa comunicazione? Una descrizione dettagliata di cosa è successo. Dove, quando, come. E va corredata da tre documenti essenziali, subito. Il primo, referto del pronto soccorso. La copia della tessera ANIEF e un attestato della scuola che certifichi che l'infortunio è avvenuto in servizio. E un consiglio pratico.
Creare subito una cartellina, fisica o digitale, e conservare ogni singolo pezzo di carta in originale. Ogni referto, ogni fattura, ogni scontrino della farmacia. Servirà tutto.
Ottimo. Dunque, cosa ci portiamo a casa da questa analisi? Qual è il succo del discorso?
Che queste polizze sono reti di sicurezza complesse ma efficaci. E la conoscenza è l'unica chiave per usarle davvero. Capire la differenza abissale tra la responsabilità civile, che protegge il nostro patrimonio, e la polizza infortuni, che protegge la nostra persona.
Per i meccanismi, come la franchigia.
Esatto. Conoscere la franchigia del 3% o le esclusioni non serve a scoraggiarsi, ma ad avere aspettative corrette.
E ad agire nel modo giusto. Ah, un'ultima nota. I diritti derivanti da questo contratto si prescrivono in 2 anni. Bisogna attivarsi per tempo.
Assolutamente.
E analizzando come sono costruite queste tutele, mi sorge una riflessione finale. Abbiamo visto come le polizze cerchino di tracciare confini precisi. L'orario, il tragitto, un'ora prima e un'ora dopo. Ma tutto questo ci interroga. In un mondo dove il lavoro è sempre più liquido, digitale, come potranno evolvere queste tutele? Quando inizia e finisce l'orario di servizio per un docente che prepara una lezione da casa la sera?
Sollevi una questione enorme. L'infortunio che avviene in casa mentre si inciampa nel filo del computer e durante la preparazione di una video lezione è un territorio legale e assicurativo ancora in gran parte inesplorato. Le tutele attuali sono solide, ma ancorate a un modello di lavoro che sta cambiando sotto i nostri occhi.
La sfida del futuro, quindi, sarà adattarle a questa nuova realtà.
Una sfida enorme, sì.
Continuate a seguirci e se avete bisogno di consulenza, contattateci su aniefliguria.org.